L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra in diretta su Rete 1 ma anche su RSI La 1. Oggi siamo all'Alpe di Neggia, 1400 metri sul livello del mare. Siamo in Gambarogno, pronti a raccontarvi di questo Alpe che oggi festeggia, quindi arriveranno tantissime persone, ma non solo, pronti a raccontarvi soprattutto dell'incendio che un anno e mezzo fa ha colpito i boschi di protezione del Monte Gambarogno. E oggi, insieme al capo della sezione forestale del Canton Ticino, Roland David, capiremo come sta questo bosco, se si è ripreso, insomma qual è il futuro per questa zona di protezione molto importante. Ovviamente ci saranno anche tre esperti del programma, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, e ovviamente andremo a presentarvi anche un altro alpeggio. Oggi voleremo in cruina, dunque Valle Bedretto. Salutiamo tutti gli amici della Valle Bedretto che oggi sono impegnati con la Mangia e Cammina, una bellissima iniziativa. Da parte mia, Lara Montagna, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Ticinella con i Gambarogno Singers. Abbiamo visto le immagini dell'Alpe, dei maialini, del caseificio, il meraviglioso paesaggio che abbiamo qui in alto a 1400 metri, e da qui io saluto Roland David, capo della sezione forestale del Canton Ticino. Buongiorno Roland e grazie per essere qui oggi.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Siamo dove un anno e mezzo fa è accaduto il peggio, ovvero un grandissimo e gravissimo incendio che vi ha visti impegnati insieme ai pompieri, insieme a tutto il corpo che è subentrato per spegnere questo grande incendio. Siamo qui oggi, un anno e mezzo dopo, sappiamo com'è andata, abbiamo ascoltato, sentito i vari notiziari, insomma, ma a noi non interessa molto quell'aspetto. Oggi ci interessa parlare insieme a te di come sta questo bosco tanto importante, perché è un bosco di protezione.
Sì, in effetti è un bosco di protezione, tra l'altro erano parecchi anni che in Ticino non avevamo più un incendio di quelle dimensioni, che è arrivato a una superficie di 200 ettari, e non eravamo più abituati a avere degli incendi di questa dimensione. Evidentemente oggi è ancora un po' prematuro dare un giudizio definitivo sullo stato di salute di questo bosco, perché lo sappiamo che dopo un evento del genere ci sono degli alberi che inizialmente ancora reagiscono, ancora quest'anno hanno germogliato, hanno fatto le foglie, magari l'anno scorso hanno fatto un bel anno di pasciona, quindi hanno prodotto tanti semi, penso in particolare ai faggi, e questo è positivo perché preparano già la generazione futura, ma spesso appunto gli alberi muoiono magari dopo ancora 2 o 3 anni dall'incendio. Quindi siamo ancora in una fase in cui abbiamo previsto adesso degli interventi di ripristino, quelli più urgenti, dove abbiamo direi un danno totale, penso alle piantagioni di pinocembro per esempio, dove lì sappiamo già che il danno è totale. Per il resto invece attenderemo ancora 2 o 3 anni e al termine di questa prima fase degli interventi avremo una visione più chiara di quella che è la situazione.
Questo monte è stato colpito più volte negli anni, oggi hai portato delle cartine e sono significative perché davvero si vede l'istoriato, un bosco che per mille motivi è un bosco che ha davvero subito anche in passato. 1981, un anno che mi è rimasto impresso per questo primo incendio.
Sì, allora abbiamo avuto diversi incendi, per esempio nel 76, ma piccolo, 1 ettaro, nel 17, 15 ettari. Ma nel 1981 è stato un vastissimo incendio che ha toccato tutta sta zona, ma che è sconfinato anche in Italia, e solo sul territorio svizzero l'incendio ha raggiunto un'estensione di 353 ettari, quindi ancora più grande di quello attuale, e in parte il comprensorio è anche sovrapposto, quindi è una zona sicuramente che ha già conosciuto questi eventi e nel quale già in passato sono state realizzate delle infrastrutture antincendio proprio per essere pronti, e che anche questa volta si sono comunque rese utili nella lotta all'incendio dello scorso anno, che è avvenuto in un momento molto particolare, quindi una grave siccità invernale e con praticamente un vento incredibile che ha reso difficilissimo anche il lavoro sia dei pompieri, era molto freddo anche, che anche degli elicotteri, quindi diciamo lo spegnimento è stato molto ostacolato da queste condizioni molto difficili.
Roland, questo è un bosco di protezione e naturalmente lo dice la parola stessa, senza di lui saremmo a rischio.
Diciamo questo qui è un bosco di protezione soprattutto della strada cantonale che collega appunto l'Alpe di Neggia, dove siamo adesso, a Indemini, quindi è importante. Questa è comunque una strada di collegamento, la chiamerei una strada internazionale perché collega la Svizzera all'Italia, e poi anche la parte finale giù più in basso è anche il bosco di protezione del villaggio di Indemini, quindi vi sono alcuni punti dove ci si è concentrati proprio anche nello spegnimento, era proprio la protezione dell'abitato stesso di Indemini, e poi c'erano dei monti anche che erano minacciati, e quindi chiaramente è un pendio anche molto, molto scosceso, e quindi è chiaro che c'è un pericolo di erosione, caduta sassi, d'inverno può esserci anche un problema di valanghe, quindi la presenza di questo bosco è fondamentale per garantire appunto in particolare l'accesso e poi la sicurezza per tutti queste abitazioni.
Le sfide per il bosco sono, posso dire, sempre di più, sono tante, quindi di conseguenza queste sfide dovete affrontarle insieme a lui, proprio voi forestali.
Sì, le sfide le affrontiamo proprio con il bosco, difatti uno dei principi cardine della gestione del bosco in Svizzera è proprio la selvicoltura naturalistica, penso che è l'unica nazione al mondo che ha questo concetto. Questo significa lavorare con la natura, non contro ma con, quindi non parliamo di sfruttamento del bosco ma parliamo proprio di gestione del bosco, per salvaguardare tutte le funzioni che esso riveste, che sono sempre più importanti per l'uomo. Ecco, va anche detto che il bosco di per sé potrebbe anche arrangiarsi da solo, nel senso che ha i suoi cicli che sono anche molto lunghi, ma vorrebbe dire che in un bosco di protezione magari poi per 50-80 anni avremo lì un pendio. nudo e poi che adagio si ricolonizza, diciamo di per sé il decorso naturale potrebbe funzionare, ma è chiaro che noi abbiamo delle funzioni proprio a salvaguardia anche per valorizzare la nostra qualità di vita a cui teniamo, e quindi con gli interventi di cura, appunto come ho detto, con la natura cerchiamo di fare in modo che queste funzioni siano durevoli nel tempo e non che le abbiamo per 100 anni, poi per 100 non le abbiamo più, poi tornano ad essere. Quindi questo è un altro elemento importante. È chiaro, le sfide aumentano sempre di più, abbiamo anche tutto l'aspetto legato proprio alla salute, con gli organismi che arrivano anche spesso nuovi, con questa circolazione globale porta con sé anche degli organismi che ogni tanto ci creano anche qualche grattacapo in più. Quindi diciamo che siamo sempre con le antenne ben dritte per capire cosa succede, il monitoraggio è fondamentale.
L'altro giorno sentivo un tuo collega parlare della velocità di ripresa di un bosco, di adattamento del bosco. Insomma, se il bosco riuscisse ad adattarsi ai cambiamenti climatici nello stesso tempo, appunto, sta cambiando tutto così rapidamente, è impossibile pensare che delle piante che devono diventare così alte, solide, riescano in poco tempo a crescere. È ovvio, il bosco ha i suoi ritmi e i suoi tempi. Se ci mettiamo la mano dell'uomo che crea l'incendio, se ci mettiamo la mano della natura che crea i colpi di vento, anche loro non dobbiamo dimenticarli. Io ricordo per esempio Riva San Vitale, quando qualche tempo fa è arrivata questa ondata che ha veramente devastato la zona, sono caduti numerosi alberi, anche i colpi di vento non dobbiamo dimenticarci.
No, colpi di vento, diciamo, a livello svizzero sono dei fenomeni che ritornano ciclicamente, sono sempre avvenuti, e da noi con delle frequenze meno importanti, ma li conosciamo, li abbiamo sempre conosciuti, e in effetti quell'anno lì è stato interessante anche vedere come questo vento di scirocco molto forte ha colpito praticamente il sud del Ticino, quindi il Mendrisiotto in alcune zone, Morbio, appunto Riva San Vitale, e poi l'Alto Ticino, per esempio nella Faura di Airolo c'è stato anche lì un crollo importante del bosco di protezione della Faura di Airolo. Quindi quello è un altro elemento di cui dobbiamo tener conto. In più abbiamo le specie neofite invasive che, diciamo, anch'esse vanno a complicare un po'. È un momento particolare, sicuramente anche molto interessante dal profilo professionale, che chiaramente però crea talvolta anche delle preoccupazioni.
Bostrico?
Il bostrico, questo è sempre stato presente nei boschi di abete rosso, e poi anche lui ciclicamente, per esempio alla fine degli anni 40 ci sono state le grandi epidemie di bostrico, perché si usciva da periodi molto siccitosi e caldi, e quindi di conseguenza ci sono state delle grosse epidemie di bostrico. Anche lui ha i suoi cicli, a volte viene, a volte va. Se vogliamo, questo siamo quasi abituati a gestirlo un po', quindi tutti i fenomeni con cui abbiamo già avuto a che fare in passato, se vogliamo, ci preoccupano meno, perché abbiamo anche una certa esperienza nel gestirlo. Però anche il bostrico, quando viene, è comunque un segnale che l'abete rosso in quel momento sta soffrendo, ecco. E anche in questo periodo l'abete rosso sta soffrendo, e in alcune parti anche del Canton Ticino, penso alle valli superiori dove l'abbiamo ancora a 800-1000 metri, ecco, probabilmente lì nel corso dei prossimi decenni verrà sostituito da dei boschi di frondifere.
Roland David, grazie. Un complimento da parte di tutti alla vostra sezione, siete davvero bravissimi.
Grazie mille.
Sempre presenti, quindi no, grazie a voi per renderci partecipi del vostro lavoro e permetterci di capire come intervenite, perché è importantissimo, perché soltanto conoscendo possiamo apprezzare di più e tutelare noi stessi il bosco, quindi comportarci come dobbiamo comportarci e non fare delle stupidate come troppe volte accade che si facciano, soprattutto quando si parla di un patrimonio così importante.
Sì, in effetti a livello di incendi la sensibilizzazione è fondamentale, perché l'incendio qui da noi è sempre causato dall'uomo, a parte l'incendio da fulmine, ma per il resto è sempre causato, magari anche solo da un comportamento errato, no? Però è, quello è chiaro. Ma per noi anche l'informazione, questa informazione è importante, perché spesso magari il cittadino non riesce a capire perché si fa un certo tipo di intervento, e quindi a poter spiegare le ragioni che stanno dietro a questi interventi è molto importante, perché si tratta di un patrimonio di tutti, che appartiene a tutti, e quindi è importante che anche la popolazione capisca e quindi dopo anche sostenga questo tipo di gestione.
Grazie Roland David.
Grazie mille a te.
Tra pochissimo andremo in Cruina a conoscere Natasha Bettosini, una donna eccezionale che proprio qui dal 2012 al 2015 ha casato qui all'Alpe di Neggia, adesso invece è in Valle Bedretto, e come detto tra pochissimo, dopo la prossima canzone, Brindisi al Gambarogno di Toto Cavadini, andremo a conoscerla all'Alpe.
Passando Contone Quartino, arrivi in un posto incantato, di magadino le bolle, un sogno del nostro creato.
Natasha Bettosini, Alpe Cruina, siamo a 2000 metri, siamo in Valle Bedretto, questa è la tua 8ª stagione in Cruina.
Certo, così sembra.
Sei felice?
Felicissima.
È iniziata bene?
Quest'anno è iniziata bene perché abbiamo avuto una bella pioggia e tanta bella erba, ciò che non avevamo l'anno scorso.
Questo è un alpeggio caricato con le capre.
Sì, allora gli animali che noi mangiamo e adoperiamo per la produzione di formaggio sono le capre. Però a Côté abbiamo anche 5 vacche vallesane, razza Eren, e una ventina, 20-25 vacche nutrici.
Le capre, animali indipendenti, animali che viaggiano, animali che sono un mondo a parte rispetto alle mucche, un altro mondo.
Allora, proprio indipendenti qui non possono esserlo, perché c'è comunque la Tea, che è la nostra pastora, che si occupa di loro e le accompagna tutto il giorno e anche alla sera. A differenza delle mucche, dove ci sono diversi corti sugli Alpi e si munge nei diversi corti, noi abbiamo tutto qui, caseificio e mungitura qui, e sono le capre che camminano e si spostano.
Tra l'altro, questo è un alpeggio al femminile, tre donne.
Eh sì, dopo tanti anni di esperienza abbiamo avuto la fortuna di avere Giulia insieme a noi e non vogliamo più mollarla, insomma, ci siamo accorti che tre donne, stiamo bene, insomma, funziona tutto.
Giulia,
Tea e io.
Tea è la capraia.
Tea è la capraia, la pastora, Giulia è il jolly, tutto fare, e io faccio il formaggio.
E tu sei l'anima di Cruina ormai
l'anima,
da 8 anni.
Non lo so, però vabbè.
E lui?
E lui è il lampo, è la nostra, adesso è diventata mascotte. Prima era il capopastore, perché si occupava lui di andare a prendere le capre e tutto. Adesso ha 16 anni e diciamo che è pensionato e quindi è diventata la mascotte.
Però all'Alpe c'è sempre.
All'Alpe c'è sempre, finché ce la farà c'è sempre.
Siamo in un contesto eccezionale, 2000 metri, un contesto in cui le capre riescono a mangiare un'erba di un certo tipo che varia anche in base alla stagione.
Allora, infatti, la capra predilige la foglia in generale e quindi quando noi iniziamo la stagione iniziamo in basso a 1800-1900, come si può vedere abbiamo tanti cespugli con tanta foglia e poi piano piano in base alla stagione ci alziamo, andiamo sempre più in alto dove la foglia non c'è più. Quindi si nutrono solo di erba e fiorellini che comunque danno un latte eccezionale, secondo me, ancora migliore che la foglia.
Ma arrivate fino alla Nufenen?
Proprio con le capre così lontano, no, la Nufenen comunque arriviamo a 2500 metri, che è sopra la Capanna del Corno, e qui sopra verso la Gönnerli arriviamo a 2500.
Quindi ogni tanto le capre incontrano gli stambecchi?
Una volta a stagione sì, almeno una volta a stagione succede. Diciamo che gli stambecchi sono molto curiosi, quando vedono questo gregge di capre si piazzano sopra e guardano un po' cosa succede. Non è che si avvicinano troppo, però sono molto curiosi.
Le aspettative per quanto concerne la stagione sono sicuramente quelle, immagino, di fare bene, di ottenere dei buonissimi prodotti, di portare a casa tutti gli animali sani e salvi.
Perfetto.
Ma c'è qualcosa di più?
Ecco, le aspettative, anzi forse più che un'aspettativa, una speranza che non ci faccia una grande nevicata a metà stagione, perché qui sulla Nufenen non è una cosa così strana che ci sia una nevicata a metà stagione, e queste nevicate di neve magari pesante, 30-50 cm di neve, portano veramente dei grandi inconvenienti per noi. Tutto quello che sono le recinzioni, i fili e le reti bisogna tirarle via al volo, perché sennò si rompono. E porta tanto lavoro e porta tanto disagio, ecco, una nevicata estiva. Poi magari con le capre si può sempre camminare e scendere a mangiare in basso, però se la neve persiste, che sta 3-4 giorni, bisogna anche occuparsi di dare loro del mangiare, di portare del fieno, e quindi la cosa diventa un po' complicata, voilà.
Natascia, in questi 8 anni di convivenza con questa strada che porta sul Passo della Novena e convivenza dunque con i tanti turisti appassionati di strade di montagna, hai visto un miglioramento nel rispetto degli animali, nel rispetto degli alpeggi oppure no?
Allora, nel rispetto degli animali e degli alpeggi sicuramente. I turisti che arrivano qui e vanno a camminare trovo che siano il top, sono persone molto educate. Dove abbiamo ancora dei problemi è nel posteggio qua sopra, dove comunque tutte le macchine che passano sul passo, cioè hanno la possibilità di fermarsi, e lì i rifiuti
buttano per terra.
Li buttano per terra.
È molto peccato ed è soprattutto una questione di maleducazione.
Di maleducazione. No, in sé i turisti devo dire che rispettano le recinzioni, rispettano gli animali E poi alla fine della in fin dei conti sono i turisti anche che passano di qui e ci acquistano i formaggi, e quando vengono a acquistare un nostro prodotto si fa due parole, gli si spiega un po', ti chiedono la questione del lupo, ti chiedono la questione dell'erba e si cerca di spiegare un po' le cose, e trovo che funzioni.
Natasha, grazie e un'ottima stagione.
Grazie a voi, speriamo, ma comunque i presupposti ci sono.
Grazie ancora Natasha Bettosini, a tutto l'Alpe di Cruina, un unicum perché è un Alpe gestito da tre donne, veramente una cosa eccezionale. Non ha nevicato così tanto come appunto si sperava che non accadesse, ma ci dice Natasha che fa veramente molto freddo, ha fatto veramente molto freddo nelle scorse settimane, dunque tre donne super eccezionali. E salutiamo tutta la Valle Bedretto, dove saremo la prossima settimana. Ci troverete all'antica trattoria Esterina, proprio da lì andremo in onda. Un saluto alla Valle Bedretto che oggi è impegnata con la Mangia e Cammina sugli Alpi. Ma soprattutto un saluto ai tre esperti dell'Ora della Terra. Buongiorno Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti da questa magnifica regione.
Alfredo Baratella, ben ritrovato tra noi.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ero via, ma comunque c'ero nell'etere.
Certo, rispondevi come sempre a tutti i messaggi, ma è bello oggi vederti qui con noi.
Grazie.
E buongiorno anche a Daniele Reinhardt.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Dunque ancora una canzone e poi sarà il loro momento, ma soprattutto il vostro momento, il momento di rispondere alle vostre domande da casa. Dunque continuiamo con un po' di musica popolare e con le immagini dell'Alpe di Cruina con le sue meravigliose capre. Zero 0808 il numero per chiamarci, per parlare con Daniele, Alfredo e Tiziano. Direi subito, Daniele, di accennare qualcosa sugli innesti, visto che è il periodo giusto.
Sì, esattamente, è il periodo che qualsiasi hobbyista aspetta per poter fare innestagemme su piccole piante. L'importante è sempre rispettare le famiglie, sapere che all'interno di ogni famiglia ci sono anche delle incomprensioni, e prelevare il materiale vegetativo, cioè i rametti dell'anno, da piante conosciute, non perché lo vedi quest'anno alla frutta e le raccoglie, perché magari è una pianta molto alternante o magari ha altri problemi, e allora essere sempre sicuri che le piante siano sane. Poi l'aspetto dell'innesto, non è necessario avere un coltello particolare, anche col coltello militare lo si può fare, basta che sia affilato, e basterebbe anche per la legatura di questa gemma avere della raffia naturale.
Benissimo, abbiamo al telefono la signora Lina, benvenuta.
Sinta, volevo chiedere dei pomodori, perché sono da alcuni anni che vengono secchi subito, cioè fanno i pomodori, maturano, ma le foglie diventano gialle velocemente e poi cadono.
Tiziano.
Buongiorno signora, una domanda.
Buongiorno.
Sì. I pomodori li mette sempre nel medesimo posto oppure li sposta ogni anno? Cambiando il terreno.
Cambio posto, però visto che anche quest'anno, avendoli cambiati, stanno, la foglia diventa gialla sotto e poi secca.
Ma molto probabilmente si tratta di un problema radicale dalla sua descrizione. Ci sono dei funghi, anzi c'è un fungo in modo particolare che si sviluppa sulle radici e quindi porta praticamente a un indebolimento di tutto l'apparato radicale, e questo porta facilmente al deperimento della pianta. All'inizio la pianta vegeta normalmente, sembra che tutto vada bene, ma però successivamente la pianta comincia a deperire per il fatto che il fungo si sviluppa. L'unica cosa che può fare contro questo fungo è l'anno prossimo di utilizzare delle piante innestate su porta innesto resistente, in modo che la pianta possa svilupparsi correntemente e tenere fino alla fine della stagione. Non penso che si tratta di un fungo, diciamo, aereo che si sviluppa sulle foglie come potrebbe essere l'alternaria oppure la peronospora, per il fatto che il deperimento sarebbe stato molto più veloce già sin dall'inizio. Quindi l'anno prossimo acquisti delle piante innestate, lo so, sono più care, però la possibilità di allevarle a due branche, quindi con una pianta può farne due, e la produzione sarà sicuramente il doppio se non il triplo della produzione su piante non innestate.
Ah, ecco, perché le piantine le ho sempre fatte io. Per questo,
ecco, appunto,
per
questo sicuramente, soprattutto facendo loro, diciamo, i semi per la moltiplicazione, tutte queste varietà che sono anche magari vecchie sono molto molto sensibili a questi funghi del terreno, soprattutto
a quel
fungo del terreno. Il cuore di bue, sì, può essere, però una selezione fatta da lei è sicuramente sensibile alla malattia del subero delle radici.
Sì, probabilmente, cioè, Dovrei cambiare il seme, ecco, eventualmente.
Cambiare le piante, acquisti le piante di cuore di bue presso un centro di giardinaggio oppure presso anche la grande distribuzione e i centri fai da te.
Sì, posso fare ancora una veloce?
Veloce.
Io ho piantato le zucche, le butternut, ma quest'anno stanno diventando zucchine. Le ho lasciate troppo vicine alle piante di zucchina.
Ma non è assolutamente la causa che i frutti delle sue zucche sono diventate zucchine. Sicuramente c'è stato un problema a livello di seme, quindi la varietà che le è stata data non è di butternut. Per il fatto che, essendo vicino alle zucchine, anche incrociandosi, il frutto deve essere uguale alla varietà, quindi deve essere la butternut. Sarà poi solo
comunque
il seme di queste zucche, se fosse incrociato con una zucchina, che darebbe origine a
un
tipo di zucca differente.
È una zucchina un po' lunga.
Ma ha fatto lei semi di butternut?
Sì, scusi.
Ha fatto lei semi delle butternut dell'anno scorso?
Sì, faccio tutto sempre io per quello.
Ah, allora in questo caso è possibile che ci sia stata una fecondazione incrociata e quindi il risultato,
ecco,
può essere, diciamo, un ibrido o qualcosa tra una zucchina e una zucca.
Sì, allora,
beh, interessante.
Sì. Perché naturalmente, allora devo... essendo le zucche, in generale tutte le cucurbitacee delle piante monoiche, cioè che hanno fiore maschile e fiore femminile separato, è molto facile che ci sono delle zucchine nelle vicinanze, avvenga l'incrocio e quindi il figlio sarà qualcosa fra un tipo e l'altro.
Va bene, devo cambiare tutto il mio sistema. La ringrazio molto, gentilissimi, una bellissima trasmissione e buona continuazione.
Grazie Lina,
buona giornata.
Grazie a lei, e continui così, perché è bellissimo sentire la vostra passione e sentire quanto impegno mettete nel vostro orto. Tra l'altro vorrei scusarmi per tutti gli ascoltatori che la scorsa settimana non hanno sentito delle domande, chi ci guardava in televisione non hanno potuto sentire due domande che sono arrivate proprio dal pubblico da casa, abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma riassumendole ancora adesso, Tiziano Pedrinis, il problema del pomodoro con una parte nera è un problema classico.
Sì, la necrosi apicale sul pomodoro è un problema che interviene tutti gli anni, soprattutto se abbiamo dei periodi o diciamo alcune settimane di siccità con bassa igrometria nell'aria. Quindi cosa avviene all'interno della pianta? La pianta, essendo in situazione di stress, non può evaporare, chiude praticamente le aperture verso l'esterno, chiude gli stomi, non evapora e non può, se non evapora l'acqua, non può neanche contemporaneamente assimilare l'acqua dal terreno. E in questo caso, non assimilando l'acqua dal terreno, non può assimilare neppure gli elementi nutritivi. E cosa fa la pianta? Soprattutto per il calcio, va a cercarlo all'interno dei frutti e questo è il risultato, quindi dei frutti con la parte opposta al calice di colore nero, praticamente è una necrosi della parte opposta al punto di attacco del frutto.
E succede spessissimo?
Molto spesso, soprattutto sulle varietà a cuore di bue e sulle varietà a perette.
E cosa possiamo fare?
E qui l'unica cosa da fare nei momenti caldi è quello di aspergere le piante, praticamente fare la doccia sul mezzogiorno a queste piante in modo da dare umidità, aumentare l'igrometria attorno alle piante in modo che la pianta possa respirare, riaprire gli stomi, riaprire appunto queste aperture in modo che possa evaporare e quindi di conseguenza assimilare il calcio dal terreno.
Benissimo, Graziella, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io volevo chiedere, io ho tutte le mie rose, le foglie, sono tutte mangiate, non so più cosa devo fare.
Sì, buongiorno Graziella.
Buongiorno. Ma,
probabilmente è un attacco di tetraedini che sono delle piccole larve di menotteri che mangiano proprio le foglie delle zucchine, delle rose a partire dall'esterno. E si vede proprio, sto rispondendo a delle zucchine, faccio un po' di confusione. Mi scuso con gli ascoltatori.
No, niente.
In questo caso l'unica cosa è usare un insetticida naturale, potrebbe essere del piretro che va a colpire gli insetti. Chiaramente bisogna farlo quando gli insetti sono presenti, dunque bisogna bagnare bene la foglia dal sotto. Esistono anche dei preparati apposta per le rose, bisogna verificare che siano degli insetticidi e in questo caso funzionano anche molto bene. Voilà, questo è l'unico consiglio che si può fare sulle tetraedine. Se fossero delle larve invece di lepidotteri si poteva usare un Bacillus thuringiensis che era molto più naturale, purtroppo non funziona, ecco, sugli menotteri.
E poi un'altra cosa, le Dipladenia, io ho visto, sì, adesso su diverse piante, le fa su come i pidocchi.
Ecco, qui può essere... Sì, qui poi invece può essere abbastanza naturale utilizzando un prodotto a base di sapone, un sapone di Marsiglia che va spruzzato sul pidocchio, il sapone praticamente toglie questa cera di protezione,
ecco.
I pidocchi muoiono, bisogna semplicemente ripeterlo un po' spesso, magari ogni 10 giorni controllare, eventualmente ripeterlo sulle...
Ma non tutte le piante però, non tutte le piante, io ne ho tante,
solo dove ci sono
diverse,
Ed
mi dispiace perché sono così belle lei che mi muoiono già, ho detto ma non è possibile perché dicono che è una pianta abbastanza resistente quella lì, no?
Molto resistente anche al caldo e al secco, sì, ma si ricordi che poi gli afidi o i pidocchi sono cibo per molti insetti ausiliari e anche per molti uccelli, per cui il fatto che ce ne siano fa comunque bene la biodiversità. Li controlli ma non li elimini completamente, questo è il consiglio.
Ecco, allora faccio col sapone di Marsiglia.
Diluito in acqua,
acqua, il sapone di Marsiglia.
Esatto,
sì.
Esatto,
va
sì.
Bene, grazie mille, molto gentile.
Grazie,
buona domenica,
buongiorno.
Arrivederci, buongiorno.
Arrivederci, Graziella. C'è Rosalba in linea, benvenuta.
Sì, buongiorno, benvenuti tutti. Saluti a tutti. Io avrei due domande, uno per il signor Pedrinis riguardo i pomodori, perché
sì?
Ho dei pomodori che sono bucati e dentro c'è il verme. Ora non sono tutti bucati, però adesso li sto raccogliendo e non so con cosa trattare o se ancora è possibile trattare dal momento che adesso li mangio praticamente.
Rispondiamo prima a questa.
Sì, allora, buongiorno signora. Si tratta di una larva di lepidottero. Ci sono diversi tipi, diciamo, diverse specie di larve di lepidottero che possono attaccare il pomodoro. E naturalmente il danno prima è sulla foglia e poi va anche sul frutto.
Esatto,
qui la
sì.
cosa che può fare sono interventi con prodotti a base di Bacillus thuringiensis, il prodotto che ha citato prima Alfredo, conosciuto per esempio sotto il nome di Delfin. Può tranquillamente trattare, non si tratta assolutamente di prodotti tossici e praticamente aspetti 2 giorni e poi i pomodori può consumarli tranquillamente.
Okay.
Altrimenti l'unica cosa è prendere la larva sul fatto prima che entri nel frutto e eliminarla manualmente. Però naturalmente si tratta di un lavoro di sorveglianza delle piante.
Caspita, bisogna star lì a guardargli addosso.
Bisogna star lì a guardare addosso.
Guardare addosso, non è semplice. Poi avrei una domanda per il signor Reinhardt.
Sì.
Io ho un pero e un melocotogno e ho messo le trappe.
Con ecco, i feromoni. Trappole con i feromoni ha messo, sì?
Sì, sì, funziona in parte perché in realtà tanti frutti hanno dentro ancora il verme e sono bacate completamente. E poi c'è un'altra cosa, che ci sono delle pere che fanno come dei duroni dentro alla polpa, e quindi anche quelle sono praticamente poco utilizzabili. Non so che trattamento devo fare sia per l'uno che per l'altro, perché quello della carbocapsa avrebbe dovuto risolvere il problema, ma in realtà l'ha risolto solo in parte, malgrado che ci sono tante farfalle della carbocapsa che ho notato che si incollano proprio sulla casetta, e quindi funziona se si vuole, però ci sono tanti frutti anche bacati, sia del pero che del melocotogno.
Sentiamo Daniele Reinhardt.
Sì, buongiorno signora. Lei ha descritto benissimo il problema, ma il fatto che questo utilizzo di ormoni va molto bene, ma essendo un frutteto piccolo è limitato, perché lei ha molta penetrazione di carbocapsa dall'esterno e non riesce a catturare tutto quello che lei vorrebbe. Io le consiglio di comunque trattare con il virus della granulosi, che colpisce le larve prima che entrino nella mela, perché prima di entrare mangiano qualche cosa all'esterno, poi forano la mela e entrano. Deve fare almeno 3 trattamenti, il prodotto è naturale e lo fa più o meno metà maggio, fine maggio e metà giugno. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo anche generazioni ulteriori che possono fare danni già sulle mele più grandi.
Okay.
Mi ripete la seconda domanda? Virus della granulosi.
Virus
della granulosi.
Delle granulose.
Lo trova alla Undermat Biocontrol, poi ci sono anche ditte, ma quello che mi viene in mente adesso è loro. Può contattarli direttamente, glielo spediscono, se no lo fa tramite un rivenditore. E c'era un altro problema, l'aspetto delle pere, che hanno queste parti dure. Allora, quello è molto probabilmente un attacco precoce di cimice marmorizzata. Allora, quello che può fare è la raccolta. Lei prenda un contenitore tipo un vecchio padellino con dentro acqua e sapone, mette il padellino sotto la cimice, si avvicina col dito e lei come reazione si lascia cadere, le raccoglie, il sapone le sgrassa e poi le può buttare nella toilette. Non può trattare perché le cimici arrivano dall'esterno, per cui facendo anche un trattamento uccide quello che c'è sulla pianta, ma non uccide quelle che poi sono nascoste tra le siepi e ha comunque un attacco. È un problema che va comunque decrescendo, perché c'è meno cimice, il suo controparassita è presente in Ticino e anche gli uccelli se ne cibano. È tutto.
Benissimo, continuiamo con le nostre vostre telefonate da casa. C'è Mauro in linea, benvenuto.
Buongiorno, io ho un problema con un acero che è da 20 anni che è giù in terra. L'ultima settimana, ma gli ultimi giorni fa delle macchie bianche sulle foglie, poi seccano e niente, mi dispiace, insomma, non so cosa fare.
Alfredo.
Buongiorno. Innanzitutto, se buongiorno. Si tratta di macchie bianche, è probabilmente dovuto a un attacco di oidio, che è il minore dei mali, specialmente sugli aceri. Dunque, io farei dei trattamenti fungicidi, si potrebbe utilizzare del bicarbonato di potassio, per esempio, che Rondo lo può trovare nel prodotto che si chiama Rondo Natura, o altrimenti potrebbe fare anche alternarlo con dello zolfo, ma farlo piuttosto la sera, in modo tale che il trattamento possa agire sulla foglia, così che la pianta possa ancora avere delle foglie e fare delle riserve prima della caduta.
Sì. Però diventano secche adesso tante.
È la conseguenza poi dell'oidio, sì.
Ok. Va bene.
Se le macchie sono bianche, ecco, se le macchie sono bianche. Se
sì,
ci mandi
sì,
delle foto
bianche,
riusciamo
sì.
a vederlo. Allora sì, è quasi sicuramente oidio.
Sì, sì.
Grazie okay, Mauro.
Grazie.
Grazie a lei. Tra pochissimo ancora le vostre telefonate, ci riferiscono che siete davvero tanti questa mattina, ma proviamo a rispondere a tutti voi. Però vogliamo anche ascoltare un po' di musica, c'è la marcia del Peppo Bandella di Arogno. In diretta dall'Alpe di Neggia, dal Gambarogno, con una giornata incredibilmente soleggiata oggi, ma qui a 1400 metri si sta molto bene. Vediamo se sta bene anche la signora Rosa. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Tutto bene?
Sì, sì. Ah, volevo chiedere per i pomodori.
Sì.
Perché ti fanno un buco grande 2 centimetri... 2 centimetri e sono tutti vuoti dentro, metà.
Tiziano.
Molto probabilmente si tratta del medesimo problema che ha avuto la precedente ascoltatrice. Si tratta appunto
però non neri,
larve, larve di lepidotteri, quindi la signora che ci aveva segnalato dei pomodori con un foro. Appunto, che è dovuto a una larva di una farfalla.
Tipo
e qui
cimice.
L'unica cosa che. No, è una larva di farfalla. È un bau.
Però le la contro il pomodoro, contro la pianta, e sarebbe mia, no? Però dopo 2 centimetri tu vuoi metà pomodoro, tutta mangiata.
Sì, ormai la mangia,
Ecco.
La mangia.
Ecco, bom, allora è quello. No?
Quindi perché l'unica cosa che può fare è Bacillus thuringiensis del fin.
Ah, no, non ho mai strappato la pianta perché ne era sudo e via. Tuttavia, mangiai i pomodori l'altra metà.
Chiaro. Eventualmente potrebbero essere anche delle limacce, ma non penso, visto le condizioni climatiche dell'ultimo periodo relativamente secco.
ma la prima volta, perché gli altri anni non mi è capitato. Sì, da vigna nera no, sotto uscì, quella è un'altra roba.
No, quest'anno che stai di attacco abbastanza forte anche dai professionisti, quindi ecco. Pensi che voleva Veschela.
Ecco, va bene allora, a posto.
Buona giornata.
Grazie mille, grazie, buona domenica, grazie.
Buona domenica a lei, c'è Carmen in linea, benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti. Senta, io sono a 1000 metri e mi hanno detto che c'è una pianta che si chiama Euphorbia latiris che mi tiene lontano le talpe, perché ho il terreno pieno di mucchi di terra. È vero questo? E dove posso trovarla?
Alfredo?
Sì, io confermo che l'Euphorbia latiris ha un odore, emana un odore particolare sottoterra e tiene lontane le foglie e le talpe. Ora, ogni quanto deve essere piantata l'Euphorbia latiris per mantenerle lontane non le saprei dire, però ci sono diverse piante che sono repellenti, un'altra per esempio è la corona imperiale che fa un rizoma, è un bel fiore, un bellissimo fiore anche, se piantate magari all'interno dei giardini funziona molto bene, chiaramente devono essere lasciate crescere, dunque in un tappeto verde la cosa non funziona, però in una aiuola potrebbe andare bene come anche in un orto.
Ecco, e non disturba il cane questa?
Assolutamente no.
No, era corona imperiale, la posso trovare in commercio quanticino, sì?
La corona imperiale sì, si chiama Fritillaria imperiali, sua corona imperiale, l'Euphorbia latiris bisogna andare a cercarla, ecco. Ha una foglia, se la si guarda dall'alto, ha la disposizione foliare a croce, dunque le foglie sono opposte, le prime due in un senso e le altre due esattamente a 90 gradi, tutte le euforbie sono così, però quella selvatica la si nota abbastanza bene, il momento per raccoglierla sarebbe il mese di settembre-ottobre, quando è più fresco.
Ecco, posso fare un'altra domanda? Io sono a un terreno che è infestato dal tasso, mi ha rovinato completamente. Perché viene solo da me e non ne tutti i prati vicini che ci sono? C'è qualcosa di speciale nel terreno che li attira?
Ma è possibile che ci siano delle larve, come suggerisce Daniele di Maggiolino, che dunque in questo caso è un alleato per contenere dei parassiti che potrebbero essere magari anche dei parassiti invasivi, come potrebbe essere proprio il maggiolino, il coleottero giapponese, la pupilla giapponica, dipende un po' dove abita.
Signora, devo chiudere.
Sì,
come facciamo?
Abito.
Ci sentiamo la prossima domenica?
E proviamo, così chiedo cosa posso fare per riparare questo.
Benissimo, grazie, grazie
a tutti,
mille.
Buona giornata, grazie.
Grazie mille ai tre esperti della terra. A domenica prossima, ragazzi. Io sono andata in cucina, sono qui perché oggi c'è la festa all'Alpe di Neggia e quindi proprio da qui, tenendo sotto controllo la griglia, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana in diretta dalla Valle Bedretto. Grazie a tutti voi, tra poco la Domenica Popolare su Rete 1.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio Alamone. caminadasementi.ch